pronti con la rassegna stampa. E naturalmente accogliamo in diretta con noi Davide Giacalone. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide. Allora partiamo dalla prima della stampa che titola così: pensioni, sindacati alzano il muro, oggi vertice con Draghi, Landini non finirà come ai tempi della Fornero. E poi c'è un titolo forse in prima su Repubblica: ultimatum a Draghi sulla riforma delle pensioni, i sindacati pronti allo sciopero. È un ultimatum, Davide, partiamo da qui.
Ma ultimatum sembra, mi pare un linguaggio guerresco del tutto a sproposito. Naturalmente i sindacati, diciamo, rappresentano degli interessi, che non c'è niente di male, anzi c'è tutto di bene, e giustamente li difendono. Ora il punto è capire se quali interessi rappresentano e se li difendono correttamente. Il quale interessi è importante, perché per esempio uno dice, vabbè, che razza di domanda è? I sindacati rappresentano i lavoratori. Sì, la maggioranza degli iscritti al sindacato sono pensionati, non sono lavoratori. Molti lavoratori non sono iscritti al sindacato. Questo è un fatto. E poi mi colpisce, ed è molto interessante, l'intervista che rilascia il segretario nazionale della CISL, Luigi Sbarra. Dice: la previdenza, cioè le pensioni, non è solo un costo, una riforma equa si può fare in poco tempo. Ne sono convinto, certo che una cosa equa si può fare in poco tempo. Il problema è capire l'equità fra chi, su che. Perché noi stiamo inseguendo in questo cantiere eterno delle pensioni, si insegue ogni anno l'equità del lavoratore di oggi rispetto a quello di appena ieri, perché inventandosi una serie di deroghe, uscite, cioè, in Italia ci sono circa 16 modi per andare in pensione prima, 400 ne era uno di quelli. Inventandosi ogni volta una cosa di questo tipo, c'è sempre il problema dell'equità, cioè il giorno dopo, quando la scade, quando finisce, e il giorno dopo non è più equo per il lavoratore di quel giorno rispetto a quello di prima. Sì, se la mettiamo su questo piano andiamo indietro, andiamo in pensione dopo 14 anni, 6 mesi, un giorno, erano le baby pensioni, si può fare pure quello. È iniquo oggi lavorare così a lungo rispetto a chi poté andare in pensione dopo 14 anni, 6 mesi e un giorno di lavoro. Certo, però se si ragiona di equità bisognerà tenere dentro il concetto di equità anche il lavoratore di appena domani. No, perché quasi tutti i più giovani continueranno a pagare questo sistema e non avranno mai, mai una pensione paragonabile a quella di cui stiamo parlando adesso, perché saranno totalmente al contributivo, sarà un sistema diverso. Allora l'equità va allargata. E poi, ripeto, in questo ciascuno, diciamo, rappresenta e incarna degli interessi. In quanto agli ultimatum, governare è sempre mediare, cioè l'idea che, cioè, siccome Draghi, ma diciamo, prima di lui tanti altri, c'erano, io ricordo l'epoca del confronto fra Craxi e De Mita, si diceva le due grinte, i due decisionisti, c'è sempre questa mitologia attorno a qualcuno, no? Cioè quello va avanti per la sua strada. Cioè c'è nessuno che governa, diciamo, cioè, disponendo liberamente di qualsiasi cosa, dice, si fa come dico io. È sempre un accomodare e un mediare, sempre, ripeto, sempre, anche nei sistemi democratici dove il potere di governo è il più forte. Però esiste una differenza fra il mediare e il fermarsi. Ecco, noi non ci possiamo fermare, noi possiamo mediare, possiamo ragionare, possiamo ascoltare, possiamo rinviare di qualche giorno, che non casca il mondo, ma non possiamo fermarci, non possiamo fermarci, perché l'occasione che l'Italia ha di rimettersi in moto è assolutamente non riproponibile in futuro, e quindi no, non potremo fermarci, si andrà avanti.
Andiamo con il prossimo tema. Ce la facciamo. Andiamo sulle pagine economiche, Davide. Siamo sulla prima del Sole 24 Ore. Continua la vicenda che sta appassionando l'Italia, il Monte dei Paschi di Siena. Un piano per comprare tempo. Questa è l'apertura del Sole. Dopo il no di Unicredit, il governo pronto a chiedere una nuova proroga all'Unione Europea.
Allora, intanto anche le parole hanno un senso, no? Un piano per comprare tempo. Quando compri qualcosa la paghi. Perché abbiamo bisogno di tempo? Perché abbiamo perso tempo? Perché c'è un tempo che scade entro la fine di quest'anno, che doveva veder sistemato il Monte Paschi di Siena, si è fatto un negoziato esclusivo, poi con Unicredit, poi lo si è sospeso. 7 settembre, doveva chiudersi il 7 settembre, siamo stati tra i pochi, forse gli unici, hanno detto, ma che è successo? L'8 settembre l'abbiamo detto. anche perché è una data che, diciamo, ricorda cose, diciamo, non particolarmente felici. Quindi, diciamo, che succede, che si fa? Adesso bisogna comprare tempo. Andrà così, andrà. Adesso bisogna umiliarsi e andare a chiedere una proroga dei tempi. Vedo sui giornali che comincia a prendere quota l'idea, dice, vabbè, facciamo con Montepaschi di Siena un terzo polo, un bel terzo polo, c'è Unicredit, c'è Intesa San Paolo, facciamo il terzo polo con Montepaschi di Siena, e non è che ci siano candidati direttamente le banche, però di quello si parla, BPER, cioè la Banca Popolare dell'Emilia e della Romagna, e BPM, Banca Popolare di Milano, si mettono assieme e fanno un terzo polo. Ora, a parte questo linguaggio del terzo polo, cose come se fosse una cosa, diciamo, quasi politica, e forse lo è, e questo tradisce, ma il punto è che queste cose le decide chi opera direttamente nel mercato, chi ci mette i soldi. Cioè, se c'è uno spazio per un terzo polo, per farci i soldi, per far crescere una banca, boh, nel mercato lo trovi qualcuno che ci mette i soldi e che ci scommette. Se invece nel mercato non c'è e non nasce, te lo devi fare venire in mente nelle stanze dei ministeri o nelle stanze delle segreterie dei partiti, i soldi chi ci li mette? La Sora Cesira e il Sor Augusto nascondono il portafoglio, nascondetelo, ma dove non lo trovino, perché se no qui va a finire che per salvare una banca si fa il terzo polo, poi si fa il terzo polo, il capitale pubblico deve essere presidiato dai consigli di amministrazione e ci mettiamo il famoso economista, poi il famoso economista muore oppure si rompe le scatole e se ne va, e ci mettiamo allora il nipote, ma non del famoso economista, del meno famoso sottosegretario, e dopodiché i soldi si riperdono e ricominciamo fra qualche anno a dire bisogna salvare il terzo polo. Non fateci vedere questa scena, perché è veramente raccapricciante. Umiliarsi sì, però rintronarsi mi pare eccessivo.
Dalla prima del Corriere della Sera, dove c'è anche questa notizia di cronaca, ci arriviamo subito, l'apertura verso la terza dose per tutti, Brusaferro, scenario verosimile, ma ci arriviamo tra poco. Andiamo appunto di spalla, sorprende il ladro, spara e lo uccide mentre è in fuga, dramma a Frosinone, mi puntava l'arma, queste sono state subito le sue parole dopo aver anche detto che era già stato derubato in tabaccheria. Davide.
Allora, naturalmente, come si sono svolti i fatti non è che non lo sappiamo noi, non lo sa nessuno, perché l'inchiesta deve ancora cominciare, c'è la testimonianza e il racconto del protagonista, però, come dire, è vagamente interessato, quindi staremo a vedere. Una cosa è sicura: se io mi trovo in possesso di un'arma, io per esempio no, ma insomma, se hai un'arma per le mani regolarmente detenuta, se no è meglio che tu vada a fare il detenuto, ma se hai un'arma regolarmente detenuta nel corso della notte senti rumori in casa e vedi che c'è un'altra persona, se gli spari all'ammazzi è legittima difesa, perché in quelle condizioni non puoi sapere se è ben intenzionato, ben intenzionato in casa di notte, cioè, se è malintenzionato armato, se può fare una strage, può fare male. Lo vedi di fronte, capisci che puoi fronteggiarlo, però hai in mano un'arma e tu spari, è legittima difesa, perché non puoi sapere che quella era un'arma giocattolo, in quel momento non sei nelle condizioni di accertarlo che fosse scarico, quindi è legittima difesa. Se gli spari mentre scappa non è legittima difesa, e quella è una punizione, cioè sei entrato in un'altra sfera, cioè tu hai ammazzato un ladro, che fosse un ladro è poco ma sicuro, ma anche che non potevi ammazzarlo. Qual è il caso del tabaccaio? Lo vedremo. Una cosa è bene che noi la si sappia: in Italia condannati per legittima difesa non esistono, perché la legittima difesa non è un reato, quindi stavo dicendo una castroneria da solo, ma non ci sono condannati per casi di quel tipo, cioè non ci sono condannati per avere sparato in condizioni che sono previste come assolutamente legittime, e il resto è perché semplicemente non è legittimo.
Questo è bene ricordarlo. Poi, insomma, sulla dinamica di quanto accaduto ieri non sta a noi, insomma, accertarla. Adesso staremo a vedere. C'è un'altra notizia che ha a che vedere, insomma, con la cronaca, se ne è parlato molto negli ultimi giorni, sono a pagina 18 di Repubblica. Eitan torna in Italia, la giudice di Tel Aviv dà ragione alla zia, il caso è quello dell'unico sopravvissuto, del bimbo, l'unico sopravvissuto alla tragedia della funivia Stresa Mottarone, e a pagina 19 di Repubblica ci sono anche le parole della nonna: non si arrende, è una tragedia nazionale, lotterò fino alla fine per ribaltare il verdetto. Poi aggiunge: chiedete al piccolo dove vuole stare. Davide.
Non è così che funzionano le cose, devo dire, ci fa una figura egregia il tribunale di Tel Aviv e il giudice di Tel Aviv, che mostra. Perché ci fa una figura egregia? Perché evidentemente non ha ragionato alla difesa dei miei cittadini, ma ha pensato all'interesse del bambino, poi ha preso questa decisione. E forse i congiunti di questo povero bambino che ha perso tutti in un solo giorno dovrebbero cercare di essere persone civili, cioè al momento, diciamo, non sono riusciti a trovare un modo civile di affrontare la questione. Visto che siamo in Israele, forse potrebbero riprendere in mano la Bibbia e tornare al racconto di Re Salomone. Re Salomone era considerato molto saggio per i suoi giudizi, e una volta capitò che due madri avevano bambini assolutamente della stessa età, partoriti nello stesso momento, ma uno è morto. E allora la madre del bambino morto lo ha sostituito con l'altro bambino, ha detto: questo è figlio mio, quello morto invece è figlio tuo. E quindi le due madri litigavano su chi fosse la madre del bambino vivo e andarono davanti al re Salomone. Siccome non c'era modo di risolvere la questione, re Salomone disse: guardate, non c'è problema, adesso lo tagliamo a metà e ve ne prendete metà per uno. La prima madre rispose: no, per carità, datelo a lei. La seconda disse: sì, per me va bene come giudizio, perché se non posso avere io, tanto vale che facciamo a metà. Fine del giudizio, Re Salomone, datelo alla prima, perché la seconda non è sua madre. Forse, diciamo così, non c'è bisogno di tornare alla Bibbia per avere un po' di amore e di rispetto per quel bambino.
L'apertura del Corriere, lo avete sentito prima, lo abbiamo accennato, verso la terza dose per tutti. In aumento i casi in tutta Europa, timori nei paesi dell'est, vaccini, via libera al richiamo di Moderna. E poi ci sono le parole di Brusaferro, che dice appunto: la terza dose è uno scenario verosimile, nel frattempo aumenta l'indice RT, faro sulle varianti.
Vabbè, andiamo a fare la terza dose, adesso a questo punto mettiamoci in fila. Siccome questo mi pare abbastanza scontato, forse sarà il caso a questo giro di cominciare prima a organizzarsi utilizzando tutti i circuiti, nel senso che, per carità, non è che sia stata una tragedia nella vita mettersi in fila nei centri di vaccinazione, si fanno anche delle belle conoscenze, si fanno delle chiacchierate mentre si aspettano, non è questo il problema. Però, ecco, voglio dire, con un paese che lavora e che corre, se fosse possibile farlo in farmacia, nei centri, tanto è tutto digitalizzato, bisogna stabilire, ovviamente, diciamo così, l'overdose di vaccini, quello che se non vuole fare quattro terze dosi viene fermato perché è riconosciuto già vaccinato, non si capisce perché dovrebbe farlo. Del resto, cerchiamo di sveltire la faccenda, perché tanto non ne vorremmo mica fare un dibattito di quattro settimane su se si parte con la terza dose. La notizia è: si parte con la terza dose, si comincia, mi pare di capire, da quelli che hanno fatto Johnson & Johnson, che per una stagione erano i più fortunati, quelli dicevano: hanno fatto una botta sola, adesso siamo i primi a fare la seconda, per loro terza dose, nel senso che è un po' meno efficace. E poi ci sono i sanitari, dove i contagi cominciati in qualche modo a ripartire, perché sono quelli che l'hanno fatto per primi, e quindi quelli che hanno dei problemi di salute e così via. E l'altra cosa che sarebbe interessantissimo sapere è se siamo ancora in qualche modo nell'era della limitazione, oppure se stiamo, diciamo, avviandoci verso annegare nei vaccini, perché nel secondo caso metteteli ovunque e facciamola finita.
Torniamo sul giornale, il giornale. Trattativa, stato Fasci, la Morgese nei guai, questo è il titolo d'apertura. La pillola che cura il Covid arriva in Italia a Natale, altro titolo. Ma poi c'è una storia che arriva di fatto a una sua conclusione dopo parecchi anni, una storia ovviamente di cronaca giudiziaria. Morti in corsia, l'infermiera non era il killer, qualcuno se la ricorderà. Era stata poi definita, diciamo, un po' dalla stampa e per far prima, l'infermiera di Lugo, Davide, no?
Esatto, l'infermiera di Lugo è stata assolta, era stata condannata in primo grado da una parte all'ergastolo e dall'altra 30 anni di galera per aver ucciso due persone con una soluzione di potassio. È stata assolta in appello in tutti e due i casi, perché il fatto non sussiste. Per come la penso io, la faccenda si chiude qua, perché se una corte dice che un fatto non sussiste, non è che si può continuare all'infinito e comunque se dovesse sussistere il fatto da qualche altra parte licenziate tutti quelli di quella corte, perché se uno non è capace, una volta che, siccome nella Costituzione c'è scritto che devi essere per essere condannato devi essere colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio, avendo una corte stabilito che il fatto non sussiste, la faccenda per quello, per come la penso io, si chiude qua per l'infermiera come per chiunque altro. Detto ciò, molti si ricorderanno la foto di questa donna nella sua funzione di infermiera accanto a un defunto, a una salma, mentre faceva un selfie sorridente sulla salma. È una cosa disgustosa, è una cosa oscena, ma il disgusto e l'osceno, da meno da questo punto di vista, non sono reati e quindi non è che si finisce condannati per questo. Il fatto che adesso sia assolta, me ne compiaccio per lei, non toglie che fosse un comportamento osceno e disgustoso.
Allora Davide, ci spostiamo, andiamo a pagina 15 del Messaggero. La gaffe sulla locandina del Milite Ignoto, dimissionario responsabile dell'errore. Questa, insomma, locandina del centenario del Milite Ignoto, con una foto che viene scelta che raffigura dei soldati americani. Arrivano le scuse della struttura e della presidenza del consiglio che si occupa di promuovere gli anniversari. Sentito il rincrescimento, saranno presi dei provvedimenti. Il professor Marco Ricucci sul Corriere della Sera dice che questi sono i danni dell'ora di geostoria, cioè sai, quell'ora minestrone in cui si mischiano le Alpi, gli Appennini e ci si mette anche un po' di storia. Secondo te?
Ma allora, dunque, la storia è importantissima, conoscerla, e questa gaffa, questo errore mi ha particolarmente rattristato, perché la Prima Guerra Mondiale e la storia del Milite Ignoto sono uno dei pilastri fondanti della nostra storia nazionale. Noi siamo Italia anche perché c'è stata, e soprattutto perché c'è stata quella storia lì, è la salma del Milite, preso dai tanti, purtroppo ignoti molti, perché la Prima Guerra Mondiale si trovavano i corpi che ormai decomposti, che non c'erano piastrine, non c'erano cose. Quindi, tra gli 11 che furono raccolte nella cattedrale di Gorizia, e una madre di un altro Milite ignoto dovette scegliere tra questi 11 qual era quello da inviare per sepolto, come ancora oggi, al Vittoriale, a Piazza Venezia a Roma. Quindi è una storia importante questa. Farci una cretinata di quel tipo, prendere dei soldati portoghesi in Corea e scambiarli per soldati italiani in Prima Guerra Mondiale è una cosa oscena. Io non la farei però tanto palloccolosa sulla storia. Lì è un signore nominato dal ministro Dadone, e racconta come se nomini degli incapaci che sono stati allevati a copia e incolla dalla rete, questo ha trovato un'immagine mal indicizzata su Google, che c'era scritto sotto militari italiani, e per lui era sufficiente il fatto che dietro ci fosse una cartina del Portogallo, con una cosa del Portogallo. Non lo ha insospettito più di tanto, perché quando uno è ignorante può essere pure, no? Ma noi nella Prima Guerra Mondiale siamo stati in Portogallo, ma non me lo ricordo, quel giorno ero assente, ero bravo in ricreazione più che altro. Quello che deve, la gaffe si risolve. Come fai a nominare persone così impreparate? Questo bisognerebbe chiedere al ministro Dadone. Bisognerebbe chiedere a chi fa questo genere di nomine. Poi ripeto, errare è umano, farla così smarronata su una questione così importante, no, non è, è quasi disumano.
Lui non ha visto la cartina, non gli si è accesa la lampadina, magari l'ha vista e non gli si è accesa la lampadina, non gli diceva niente.
Ma il grazie. Portogallo.
Portogallo dicevi?
Bah, Portogallo. No,
ma il Portogallo c'entrerà. Avevamo una trincea in Portogallo, non ce l'avevamo.
Il giorno era di fretta, dai, mettiamola così. Grazie Davide Ciacalone, a domani 7:10.
Grazie, intanto buona radiovisione a tutti.
C'è una questione che attanaglia gli italiani, lo sapete, ogni anno tocca cambiare le gomme, in particolare quest'anno a partire dal 15 novembre fino al 15 aprile bisogna avere evidentemente le gomme invernali. Vogliamo un attimo fare il punto per chiarire, ci facciamo anche radio di servizio in questo senso, lo facciamo con Roberto Boni, giornalista di Quattro Ruote, benvenuto.
Buongiorno agli ascoltatori.
Buongiorno Boni. Allora, intanto ne stiamo parlando a ottobre, perché la finestra per fare questo cambio più o meno è di un mese, ce lo conferma?
Sì, esatto, l'obbligo parte dal 15 di novembre, ma c'è un mese di tempo prima dell'obbligo e un mese di tempo dopo, alla fine ad aprile, c'è tempo fino a maggio per ritornare ai pneumatici estivi.
Ok, allora io le chiedo subito di aiutarmi in questo senso, perché molto spesso quando si parla del cambio gomme con colleghi, amici, parenti, eccetera, eccetera, c'è sempre quello che dice: ah, ma tu ancora stai a perdere tempo col cambio gomme, io ho messo le quattro stagioni e ho svoltato. Allora ci dobbiamo sentire, insomma, più stupidi noi che ogni tanto andiamo dal gommista, oppure anche le quattro stagioni hanno il loro contro?
Ma come il pneumatico è un qualcosa di particolarmente complesso, anche se la gente tende a sottovalutarlo. Ricordiamo che tra la macchina e la strada ci sono solo le quattro impronte a terra dei pneumatici, quindi tutta la sicurezza dell'auto, tutte le azioni dei freni, dello sterzo e così via, passano per le impronte a terra dei pneumatici. Quindi è estremamente importante avere dei pneumatici di buona qualità, e il pneumatico è sempre un compromesso. Ci sono esigenze in contrasto tra loro che vengono bilanciate con un sapiente lavoro dei tecnici. Ora, già il pneumatico estivo, appunto, da qualche tempo è diventato più specializzato per lavorare d'estate con le alte temperature e elevate prestazioni, ed è diventato tale per cui d'inverno non ha delle prestazioni adeguate quando fa molto freddo, non solo sulla neve, ma anche quando fa molto freddo l'aderenza non è ottimale.
Okay.
E quindi, come cambiamo le scarpe dall'armadio estate-inverno, l'ideale è fare il cambio estate-inverno dei pneumatici. Ora,
perfetto,
non tutti hanno le esigenze, chi non fa molta strada, chi ha una piccola macchina, chi vive in città e così via, può avere anche il compromesso del pneumatico quattro stagioni, che, come disse una volta un amministratore delegato di una casa di pneumatici, è come un maglioncino di cashmere. Hai freddo d'estate, hai freddo d'inverno e caldo d'estate.
Vabbè,
ora, non voglio essere così tranchant, però è evidente che, essendo una via di mezzo tra le due coperture specializzate, non potrà garantire né le prestazioni dell'estivo né quelle dell'invernale. Però, a certe condizioni, può essere una soluzione.
Ecco, e le gomme invernali a questo punto vanno montate anche sulle 4x4, no? Comunque, se abbiamo le gomme invernali, io posso metterci sulle catene quando... Facciamo un po' di chiarezza anche in questo senso, per chi come me, per esempio, non è particolarmente pratico.
Certo, allora, intanto una cosa che è importante da ricordare sempre è che dove vige l'obbligo di pneumatici invernali, l'obbligo è assolto anche dalle catene. Quindi non è obbligatorio avere i pneumatici invernali montati. Si possono tenere le catene a bordo, che devono essere catene omologate e adatte per la vettura, quindi non serve una scatola di catene qualsiasi buttata nel bagagliaio, servono le catene giuste, però l'obbligo così è assolto. Detto questo, è chiaro che i pneumatici invernali sono fondamentali proprio per, come dicevo, l'aderenza della vettura. Vale anche per quanto riguarda la discesa, per dire, la frenata. Le 4x4 chiaramente aiutano quando si deve spuntare in salita perché ripartiscono la trazione sulle quattro ruote, ma se io faccio una discesa o devo frenare, la 4x4 è pari a una vettura normale. Quindi, certo, se ho dei pneumatici che hanno una buona aderenza, mi fermo. Se i pneumatici non tengono, non mi fermo.
Sì, sì, chiarissimo.
Quindi, fondamentale anche per le
4x4, assolutamente. Le chiediamo se dopo quanti, più che dopo quanti anni, forse dopo quanti chilometri andrebbero cambiate le gomme, sia invernali che estive a questo punto.
Guardi,
dipende dalle case, dipende dagli pneumatici, insomma.
Dipende da come vengono usati, dallo stato di conservazione, e soprattutto un dato fondamentale, in particolare per le pneumatici invernali, è lo spessore del battistrada.
Esatto.
Okay.
La legge per tutti i tipi di pneumatici impone uno spessore minimo del battistrada di 1,6 mm, che anche si può determinare con dei piccoli risvalti trasversali che affiorano dal fondo del battistrada, si chiamano TVI, e quindi quello è il limite di legge. Il limite prudenziale quando piove molto oppure quando c'è la neve per i pneumatici invernali è 3 mm per i pneumatici estivi e 4 mm per gli invernali.
È chiaro. Perfetto. Grazie per la sua chiarezza, Roberto Boni, giornalista di Quattro Ruote. Correte dal gommista a prenotare il vostro posto, perché sono abbastanza, insomma, presi in questo periodo. E voi gommisti continuate ad ascoltare RTL 102.5, perché ci dovete un favore, no, per questa chiarezza che abbiamo cercato di fare. Roberto Boni, a presto.
Grazie a voi, buona
grazie.
Giornata.
Andiamo dal Don Antonio, buongiorno.
Ciao, Don Antonio.
Sono qua, vai. Eccomi con una frase che mi piace. Abbi il coraggio di diventare te stesso.
Abbi il coraggio di diventare te stesso, grazie Don.
Va bene?
Sì.
Ciao a tutti.
La situazione epidemiologica nel nostro paese, i contagi, la terza dose, dovremmo farla tutti oppure no? Ne parliamo col professor Aldo Morrone, direttore scientifico del San Gallicano di Roma. Buongiorno professore.
Buongiorno a lei, gli ascoltatori.
Partiamo proprio dalle parole di Brusaferro di ieri, che ha immaginato come scenario verosimile quello di una terza dose per tutti, e bisogna anche cominciare poi a guardare fuori dall'Italia, perché i casi stanno aumentando in vari paesi in Europa. Ma partiamo proprio con la terza dose, Morrone.
Ma ha ragione Brusaferro, nel senso che in questo momento noi pensiamo a terza dose soprattutto per gli over 60, per le persone più fragili e per gli operatori sanitari, in cui si è dimostrato che c'è stato un aumento del contagio nelle ultime 4 settimane rispetto alla popolazione in generale. Quindi credo che sia opportuno pensare a una terza dose di vaccino per tutti al più presto.
Bene, e poi tra l'altro c'è anche l'ipotesi, evidentemente, per chi ha fatto la prima dose semplicemente con Johnson & Johnson, quella che doveva essere la famosa monodose, anche qui di proporne una seconda, anche in questo caso sempre su queste categorie.
Sì, in effetti sarebbe metà di una seconda dose, perché questo determinerebbe un aumento della risposta anticorpale. Si è visto fondamentalmente che questa campagna vaccinale ha determinato un aumento dell'efficacia del vaccino nei confronti della malattia e nei confronti del rischio di finire in terapia intensiva. Però il mantenimento maggiore è nei confronti dell'infezione. Siccome abbiamo la variante Delta e la variante Delta Plus, migliorare la difesa immunitaria dei soggetti è opportuno.
Intanto professore, ieri è arrivato l'annuncio che l'Agenzia Europea per i Medicinali, l'EMA, ha avviato un'analisi sulla pillola anti-Covid dell'azienda farmaceutica Merck. Secondo lei, insomma, potrebbero aprirsi veramente delle frontiere, delle strade importanti a lungo termine nella cura e nella lotta naturalmente contro il Covid?
Come no, avere un farmaco tra l'altro per via orale, un antivirale che possa ridurre la diffusione della malattia, ma soprattutto il danno a livello sistemico di questa infezione è molto importante, però sono necessari ancora alcuni mesi per poter valutare l'efficacia e la sicurezza di questo antivirale, che comunque sta promettendo un'ottima risposta e soprattutto non ha nulla a che vedere con la vaccinazione. Io credo che se aumentiamo la vaccinazione e abbiamo anche un farmaco, nel giro di un anno e mezzo noi riusciremo a sconfiggere questa pandemia. Tenendo presente, noi stiamo discutendo la terza dose, ma c'è metà popolazione mondiale che non ha fatto ancora una dose.
Esatto, proprio questo. Tra l'altro su questo le volevo chiedere, sul tema del dialogare, no, con queste persone. Ieri c'è stato un attacco molto duro da parte del ministro della salute britannico contro i Novax, che evidentemente non sono solo nel nostro paese, sono un po' in tutto il mondo. Le ha definiti idioti, che spargono bugie, insomma, forse un modo di comunicare non esattamente utile per portare a casa il risultato. Ecco, da un suo punto di vista, secondo lei è necessario un approccio, insomma, abbastanza netto come questo? Questo oppure si può cercare ancora il dialogo con quelli che definiamo i Novax, Nopass?
I Novax reali sono pochissimi. La maggior parte delle persone invece è insicura, ha paura, non è stata ben informata, non siamo stati capaci noi di fare una campagna per far comprendere l'efficacia del vaccino, non nascondendone alcuni rischi, come tutti i medicinali che presentano dei rischi. Io credo che noi dovremmo ancora cominciare a portare avanti una comunicazione più efficace sull'efficacia del vaccino, ma soprattutto sulla necessità che il maggior numero di persone si possa vaccinare, perché solo in questa maniera noi riusciremo a contrastarne la diffusione e a riprendere una vita normale. Io sono ancora per il dialogo, assolutamente, fondamentale.
ci vuole dialogo e soprattutto bisogna dare informazioni chiare, perché poi è un attimo e succedono dei piccoli qui pro quo, nel senso che è stato pubblicato il 19 ottobre dall'Istituto Superiore di Sanità un nuovo rapporto sui morti a causa del Covid, ed è stato subito un po', diciamo, malinterpretato, ecco, diciamo così, da chi sposa appunto movimenti Novax, dicendo c'è questo numero 3.783 decessi, che viene anche, lo vediamo insomma, esposto durante le manifestazioni, che sembra sia il numero degli effettivi morti a causa del Covid senza malattie pregresse. In realtà si tratta di una fake news fondamentalmente.
Non solo, ma di una lettura sbagliata dei dati. Noi non abbiamo bisogno solo dei dati, ma di una lettura corretta, scientificamente corretta. Non è che su 131.000 decessi soltanto 3.000 sono morti di Covid. Intanto la definizione per morti di Covid è molto precisa, devo dire, i dati dell'Istituto Superiore di Sanità non consentono errate interpretazioni. È un peccato, perché in realtà quei morti ci sono e pesano, a mio parere, sulla nostra coscienza, pesano sull'incapacità che abbiamo avuto inizialmente di affrontare una pandemia di cui, con molta franchezza, dobbiamo dire, non sapevamo nulla. In meno di 2 anni siamo riusciti a trovare delle grandi soluzioni. L'importante è non giocare in maniera vergognosa sui numeri, sulle cattive interpretazioni per interessi di parte. Noi stiamo facendo degli sforzi inenarrabili, abbiamo detto a tutti che non abbiamo ancora sconfitto questa pandemia, ma c'è bisogno di uno sforzo comune, sì, e soprattutto di verità.
Meglio ricordarsi, insomma, tutto ciò che abbiamo vissuto, tutto ciò che abbiamo visto, perché anche questo, insomma, è un messaggio a modo suo. Grazie al professor Aldo Morrone, direttore del San Gallicano di Roma, grazie per la sua chiarezza, torniamo ad affidarci a lei prestissimo.
Grazie a voi e agli ascoltatori, tantissimo.
Questa mattina ci siamo un po' dedicati alle classifiche nelle città italiane, abbiamo chiacchierato una mezz'oretta fa circa delle città più rumorose, il primato in questo caso aspettava a Milano. Non abbiamo notizie troppo diverse nemmeno in quest'altra classifica, che è un po' più, definiamola, grave rispetto al rumore. Il Sole 24 Ore ha pubblicato questa inchiesta proprio sulla criminalità in Italia, emergono dati particolarmente interessati, appunto tra cui Milano anche con città con più episodi. Ma vogliamo approfondire la tematica con l'autrice di questo articolo molto molto approfondito sulle città e sulla criminalità nelle città italiane, Michela Finizio, che è con noi. Michela, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Benvenuta Michela. Allora, intanto invitiamo i nostri ascoltatori, se avete appunto un computer, uno smartphone vicino, se andate a cercare le infografiche del Sole 24 Ore, trovate banalmente googlando appunto il Sole 24 Ore indice della criminalità, trovate un sito dedicato che magari vi dà anche il metro della vostra città dove vi trovate e capite in che posizione siete in questa classifica. Dicevamo, ecco, i primi posti dove c'è più criminalità ci sono Milano, Bologna e Rimini. Perché, secondo questa indagine?
Esatto, noi ogni anno rapportiamo i numeri del Dipartimento di Pubblica Sicurezza alla popolazione residente per scoprire dov'è l'incidenza maggiore della criminalità. E non è una novità che Milano sia tra le prime, Bologna l'anno scorso era terza e quest'anno è seconda, quindi si tratta forse di un lieve peggioramento, ma sono dati che confermano questo trend. E ogni volta che vediamo questi risultati noi ricordiamo che si tratta di denunce, e molti questori leggono questi dati in realtà anche come, tra virgolette, positivi a Milano e Bologna, nel senso che vuol dire che la popolazione residente di queste città è maggiormente incline alla denuncia, perché ricordiamoci che ci sono crimini a volte che restano nel sommerso, che non vengono denunciati e che le forze dell'ordine non riescono a intercettare. Quindi vanno letti da due punti di vista differenti. Da un lato c'è una maggiore incidenza della criminalità, ma è anche vero che i residenti di queste due grandi aree metropolitane forse proprio anche i furti con destrezza vengono denunciati più spesso, anche se forse riescono magari meno a trovare i colpevoli poi, però c'è fiducia nelle istituzioni, quindi questo dato va letto in entrambi i modi.
Invece la città più sicura è in Sardegna.
Dall'altra parte sì, Oristano risulta la città, diciamo, più sicura, o comunque quella con una minore incidenza. Anche qui si tratta di una conferma, un'incidenza di denunce molto bassa, nel senso che si tratta di 2.300 episodi in tutto il 2020, quindi rispetto, insomma, ai 180.000 più o meno di Milano sono veramente pochissimi. Però è chiaro che sono realtà diverse, e comunque si registra un lieve incremento, insomma, anche a Oristano, è l'unica provincia in controtendenza in termini di incremento della criminalità sull'anno precedente, perché sono tutte in calo per motivi anche legati al Covid, perché la criminalità predatoria nell'anno in cui siamo stati tutti chiusi in casa è chiaro che è stata ridotta anche per i ladri.
Allora Michela, rispetto a quello che hai detto poco fa, in realtà il titolo poi della tua indagine di ieri è "Crimini in rialzo, boom nella rete" ed è "Allarme, violenze, droga". Quindi sappiamo che i titoli sono fatti per essere sintetici, ma se ci aiuti meglio un po' a capire che cosa c'è all'interno di queste parole, boom nella rete, per esempio, che cosa sta accadendo?
Assolutamente, noi abbiamo veramente notato un dato allarmante sui crimini, sui delitti informatici, le truffe e frodi informatiche. Siamo arrivati a registrarne in media circa 800 al giorno di denunce di questo tipo, ed è un dato che è in incremento anche nei primi sei mesi 2020 ed è un trend che non viene confermato da nessun altro tipologia di reato, perché sono tutti più o meno in calo. E soprattutto un'altra cosa che è invece quella che ci hanno segnalato proprio dal Viminale è l'incremento delle violenze, al di là di quelle domestiche o a sfondo sessuale, che purtroppo però continuiamo a vedere anche queste in crescita, ci sono violenze urbane, percosse, minacce, atteggiamenti di insofferenza e di intolleranza della popolazione che sono in aumento anche nei primi sei mesi 2021, e questo è un grado di attenzione delle forze dell'ordine elevatissimo su questi fenomeni, perché le risse anche in strada sono all'attenzione, proprio ci hanno spiegato, delle forze dell'ordine in questo periodo.
Ecco, c'è un altro dato che mi colpisce, abbiamo solo il tempo di citarlo perché purtroppo l'intervista è quasi terminata, cioè che Parma nell'anno del Covid ha registrato invece il maggior numero di rapine nei negozi. Ecco, mi piaceva citare anche questo per chiudere il cerchio.
Sì, certo, siamo rimasti sorpresi anche noi, perché sappiamo bene che cosa hanno vissuto i negozi e quanto hanno dovuto essere chiusi, insomma, nell'anno del 2020. Esatto. Perché questi dati sono riferiti a questo, però in Emilia Romagna, in particolare a Parma, Bologna, abbiamo notato che c'è stato un incremento di questi fenomeni. Sì. A volte sono anche legati a baby gang o a gruppi di criminali che si concentrano in alcune zone, e nel 2020 c'è stata una particolare concentrazione di queste forme, di questi episodi in Emilia Romagna.
È chiaro. Grazie allora a Michela Finizio, giornalista del Sole 24 Ore, per questa inchiesta che pubblicate sulla criminalità in Italia. Grazie, buon lavoro a te.
Grazie a voi.
Torniamo subito alla strettissima attualità, lo facciamo come già annunciato con la giornalista, conduttrice Mirta Merlino, tra l'altro in libreria in questi giorni con "Donne che sfidano la tempesta", edito da Solferino. Grazie a Mirta Merlino che ci ha raggiunti in diretta. Buongiorno Mirta.
Buongiorno, grazie a voi.
Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, che bel libro, "Donne che sfidano la tempesta", parla di personalità perennemente inchiodate all'avverbio ancora non sono alla pari, ancora non sono libere del tutto, ancora pagano il peso della storia scritta dagli uomini. E insomma, molti di loro le abbiamo conosciute durante la pandemia, durante un periodo così triste, che però insomma ci lascia in eredità veramente personalità che abbiamo imparato a conoscere. Ne isola una che magari ha intervistato durante quei giorni così difficili, da cui partiamo a chiacchierare stamattina?
Ma io parlerei di lavoro, devo dire la verità, perché mi pare che parliamo dell'Italia, della ripresa, dei numeri belli del PIL che cominciano a crescere. La mia sensazione è che questa pandemia è stata una grande tempesta per tutti noi, siamo stati tutti travolti, ma diciamo che come l'abbiamo attraversata è dipesa anche dall'imbarcazione su cui eravamo, no? Quando sei su una scialuppa piccola e fragile rischi di più, e le donne, molte donne in questa tempesta hanno davvero rischiato tanto, le donne che lavorano, le donne precarie, le donne legate a alcune filiere, penso a tutto l'indotto di Amazon. Io ho conosciuto questa giovane donna, ragazza madre con un bimbo molto piccolo che si chiama Liuba, che mi ha scritto una lettera una volta che mi ha molto colpito, mi sembrava uscita dalla rivoluzione industriale, mi spiegava che l'avevano messo intorno alle 5:30 del mattino, che lei aveva spiegato in azienda che avendo un bambino piccolo non poteva alle 5:30, non sapeva dove lasciarlo, non c'era un nido, non c'era nemmeno una vicina di casa a quell'ora, e a quel punto le dicono: va bene, se non ti va bene ti puoi anche licenziare, perché tanto a noi non interessa. E lei a quel punto si carica questo bimbo di 2 anni sulle spalle tutti i giorni, se lo porta al lavoro, lo infila in uno scatolone e lo fa dormire ai suoi piedi. E quando io la chiamai, la collegai, perché lei voleva chiedere vita con le sue colleghe a una protesta, dicendo che era un lavoro che le donne le stava massacrando, lei venne a collegarsi con me, col suo bambino che addosso che dormiva. Bene, sono scene che pensavamo di non vedere mai più, come pure la driver Monica che mi ha raccontato che le è venuta la cistite, perché negli orari folli che fanno per consegnare pacchi a rotta di collo non si possono fermare nemmeno andare in bagno. E la differenza tra un uomo e una donna sono cose un po' terra terra, ma è importante che noi ci ragioniamo ogni tanto. E che un uomo si può fermare per strada a fare la pipì su un prato, una donna diceva: lei non lo fa perché mi vergogno di accovacciarmi per strada, e questo vuol dire che mi è venuta la cistite. Allora, rispetto a queste storie, quando poi facciamo le discussioni, no, sulla parità di genere, sul gender gap, sulle desinenze, bisogna chiamare ministro, ministra, beh, insomma, forse dobbiamo fermarci un attimo e dirci: un momento, le donne combattono, le donne lavorano, le donne cercano di portare a casa non solo qualcosa, come dire, il salario per loro e per i figli, ma cercano di portare a casa anche un po' di dignità e anche qualche diritto in più. Ma se le donne che arrivano, le donne che sono un po' più in alto e che sono riuscite nella vita a farsi strada, sono grandi fatica, perché anche le donne leader, le donne che sono ormai a capo di azienda, hanno fatto una fatica del diavolo, non capiscono che se non tendono la mano alle donne che sono rimaste indietro, a quelle che fanno più fatica, non sarà mai una parità per tutti.
Certo, Mirta, una sorta di appello alle donne per le donne, no? Quello che stiamo ascoltando. Da queste parole,
sì. per capire che dobbiamo esserci le une per le altre, perché io ho visto cose durante questa pandemia che non pensavo che avrei più visto, e invece, come sempre, i momenti difficili della nostra storia vengono al modo tanti pettini, tanti nodi, che sono i nodi risolti, quelli che facciamo finta di non vedere ogni giorno.
Ma secondo Mirta Merlino, le donne sono uscite in qualche modo, ovviamente al di là di queste storie specifiche, un po' più rafforzate da questa pandemia, o invece con meno autostima? Che cosa è successo alla figura femminile in questi anni, in questo anno e mezzo?
Allora, io penso che le donne hanno dentro di loro delle grandi riserve di forza, di tenacia, di resistenza. E francamente credo che questa pandemia ci ha insegnato a rivedere alcuni parametri. Credo che la cura, che era sempre stata un'attività considerata un po' marginale, un po' ancillare, no? Di cui si parlava pochissimo, è tornata al centro del nostro dibattito, la cura. E le donne sono molto brave in questo, lo fanno naturalmente, lo fanno con i figli, con i genitori anziani, per tenere in piedi le famiglie. Allora, credo che ci sono delle risorse del mondo femminile che dovremmo riscoprire e rivedere, perché se è vero che le donne hanno fatto un passo indietro, hanno avuto dei momenti di grande difficoltà, è anche vero che forse ripartire dal talento femminile, come spesso è accaduto nei momenti difficili, dopo le guerre le donne hanno spesso e volentieri ricostruito, ecco, anche in questo caso è il momento in cui ci accorgiamo che c'è qualcosa di molto preciso, alcune caratteristiche molto precise anche nella leadership femminile, nel modo di affrontare il potere, la vita, in questa idea che si può ricucire e non strappare, no? Che il testosterone non è l'unico modo per arrivare, cioè esiste un modo non è dolce di affrontare il potere, le cose, che è molto femminile e che ci servirà molto nel prossimo futuro.
Ed è bello parlare anche a chi non sta davanti alle telecamere, lo hai fatto tu benissimo poco fa parlando di quella semplice lavoratrice, ma semplice, insomma, vuole essere inteso nel senso più nobile. Il nostro claim è Very Normal People, e mi piacerebbe parlare anche alle tante giovani madri che hanno un compito importante, no? Nel farsi promotrici di questo cambiamento nei confronti delle loro figlie.
È proprio così, io questo libro alla fine lo dedico a mia figlia alle sue 3 anni, io ho una figlia di 20 anni e so e sento che mia figlia a 20 anni oggi sente di avere il mondo in pugno, perché abbiamo giustamente cresciuto delle ragazze che hanno tutto per poter vincere, ma so anche che ci saranno dei momenti nella vita in cui queste ragazze verranno messe alla prova, perché appunto, lo dicevi tu, avere un figlio oggi in Italia è una grande scommessa, devi avere molto coraggio e devi sperare che attorno a te ci sarà una rete di protezione, perché se non è così la maternità può essere contemporaneamente un dono, una scoperta, ma può essere anche qualcosa che taglia le gambe. E quindi io credo che oggi
parlare alle giovani donne e dirle: bisogna trovare il modo di tenere insieme tutto quello che volete nella vita, perché sapete cosa sta succedendo? Lo vediamo col fatto che le nascite nel nostro paese sono praticamente quasi a zero. Che le donne, per poter fare, per poter lavorare, per poter avere ambizioni, carriere, stanno rinunciando a
fare
al
figli,
resto,
certo,
alla loro maternità.
Certo.
Quindi questo non è un progresso, questo è un passo indietro. Cioè, dover rinunciare ad essere madri per poter avere una carriera è una scelta che, a mio parere, non bisogna accettare in nessun modo, perché toglie qualcosa a noi ma toglie qualcosa alla società. Cioè,
certo,
abbiamo bisogno di padre che facciano figli,
assolutamente, altrimenti davvero saremo una società vecchia a breve. Grazie a Mirta Merlino, giornalista conduttrice in libreria con Donne che sfidano la tempesta, edito da Solferino. Buon lavoro e naturalmente
grazie,
bocca al lupo per tutto.
Io spero che questo libro sia un libro che le donne abbiano voglia di regalare alle altre donne. Mi piacerebbe questo, un grande passaparole fra donne.
Grazie Mirta, un abbraccio.
Grazie a voi.
Massimo Lonigro, grazie a voi, Giusy ed Enrico.
A domani, naturalmente.
Ciao.